Non lo so cosa dire dopo questi tutti i professori, tutti i presidenti, non lo so cosa devo dire. E... niente, io vi parlo, sì, di me, perché io credo è che siamo tutti insieme sui vari problemi, sui vari cose. Io dico che non mi riguarda solo a me, i problemi della terra riguardano tutti noi, io credo così. Vi faccio vedere una foto, se la trovo qua. Una foto, dai. E qua abbiamo salvato qua.
Però quella è la presentazione, la tua dov'è?
Sì,
l'hai salvata, no? Da quella?
Sì. Non ce l'ho qua. Vedete questa foto, non so se riuscite a vedere. E si vede?
È un gruppo.
È un gruppo, ma è misto di tutto il mondo più o meno. Siamo africani, asiatici, europei, americani, e siamo tutti qua dentro da questa foto. Perché quest'anno a Capodanno abbiamo deciso di andare in via Mattei, centro di accoglienza, a passare con tutti questi profughi che ci sono in via Mattei. E per me sì, è stato un insegnamento molto, molto grande, perché si capisce che quando siamo in difficoltà o quando siamo in problema siamo tutti fratelli. No? E quindi quando tu sei in mezzo al deserto tutti sono i tuoi fratelli, italiano, giapponese, cinese, chiunque è il tuo fratello, perché è il momento che tu ne hai bisogno di qualcuno, no? Però io dico, in generale in questa terra secondo me appartiene a tutti, e qualsiasi problema che nasce in questa terra secondo me non riguarda solo a me, solo a Enrico, a Giovanni, riguarda a tutti, no? Adesso ci sta parlando un po' di inquinamento, del riscaldamento della terra, di quello e di quell'altro, no? Adesso mi sembra che la terra ci appartiene a tutti, no? Perché la natura ci fa credere che se fa male l'altro, cioè, è per tutti, per dire, no? Quindi quello è il mondo che io credo, e credono il mondo tutti insieme, e lotto anche, come si dice, per ridurre o finire le sofferenze delle persone. Soprattutto io, perché io parto, cioè la mia storia parte da sono scappato, cioè perché non riuscivo più a stare là, che i miei genitori non riuscivo più a vivere in Eritrea, dove sono nato, dove io desideravo da sempre. Quindi io parto da quello, e per quello magari penso di finire le situazioni che io sto vivendo con tutti i miei fratelli, i miei nipoti. Tra l'altro io dormo poco, perché sono i miei nipoti piccoli che io appena chiamo Asmara e tutti mi dicono non vogliamo uscire. Cioè, viviamo nella paura, cioè, questo è scendere da casa, non sappiamo cosa gli capita, soprattutto adesso sono rimaste le donne. I maschi scappano di casa o muoiono o arrivano, adesso sono rimaste le femmine, che è molto grave, perché quando scappano per la strada non sa cosa capita a queste donne, quindi viviamo in questa paura. Allora io vi parlo un po', diciamo, sì, di come sto vivendo insieme a voi. E quando ero in Eritrea io sono nato sì, da una famiglia che vivevamo tutti insieme, diciamo, cioè parenti, cioè vivevamo tutti insieme. Io sempre da piccolo ho dormito con mio babbo, dormivamo in tre in un letto, e ho dormito sempre con mio padre. Mia mamma dormiva con gli altri piccoli, i grandi dormivamo con mio babbo in un letto, diciamo. E sono cresciuto così, cioè sempre, se non veniva mio babbo a dormire con me io non riuscivo proprio dormire, no? E questo è un amore che io ho ricevuto dal mio babbo. Poi adesso crescendo mi rendo conto che quanto è importante un bambino, un ragazzo cresce con i suoi genitori e con i suoi familiari, con chi, le persone che gli vuole bene. Allora, cosa mi ha insegnato mio babbo quando ero piccolo? Noi vivevamo nella periferia della città, e c'erano questi etiopi che venivano a vendere le loro mucche, le loro pecore. Quindi viaggiavano dall'Etiopia fino in Eritrea, dal Tigray, viaggiavano, cioè qua 5, 6, 7 giorni, un mese, per arrivare nella festa, tipo quando c'è Eid, quando finisce Ramadan o quando sono delle feste grandi, questi vengono dall'Etiopia per vendere le loro pecore ad Asmara, ma dopo mesi e mesi di viaggio, e quindi vengono con le pecore, no? Le pecore hanno fame, ovviamente, quindi quando arrivano in città stavano vicino a casa nostra, perché noi siamo in periferia. Prima di andare al mercato, dopo mesi e mesi di viaggio, stavano vicino a casa nostra, no? Quindi c'erano là dei campi un po' coltivati, cose così. Allora, naturalmente le pecore avevano fame, no? Quindi è normale che vanno a mangiare un po' dove c'è l'erba, no? Però le persone non sono tutti onesti, cioè per dire, esiste le persone che sfruttano il problema degli altri o la debolezza degli altri, quindi c'era gente che sfruttava questa. Quando le pecore andavano a prendere qualche erba, questa gente andava a prendere queste pecore e chiedevano dei riscatti altissimi a questi mercanti, come si dice, commercianti che vendevano queste cose. Allora mio babbo era sempre a fare la lotta contro questa gente. Dice, queste sono persone che hanno viaggiato mesi, mesi, mesi per arrivare in Eritrea per vendere le pecore, e se una pecora va a mangiare un'erba, come fai a chiedere un riscatto così altissimo? Io ero piccolo, non capivo in quel momento, però mio babbo sempre faceva la lotta. Cioè, a volte andava a combattere con i giovani, no? Quindi vedevo che proprio c'era questa cosa. Quindi là entrava solo mio babbo col cuore. Lo Stato non è che se ne frega. Cioè. Quindi se lui si fa male, non è che andava a dire alla polizia, perché non interveniva il governo. Lui semplicemente come persona interveniva perché non si sentiva bene. Ero piccolo, non capivo, però quando io ho lasciato casa per andare a fare servizio militare, è là che io ho iniziato a rendere conto l'amore che ce l'avevo dai miei parenti, dai miei vicini, perché quando a 17 anni mi hanno preso a fare servizio militare, io ho avuto solo violenza per un anno e maltrattamento da questi uomini, perché l'obiettivo è, o come si dice, la filosofia di quel campo è educare a una persona al modo tuo, che è la dittatura. No, queste persone devono essere obbedienti da quando hai 17 anni, dove tu devi educarlo al tuo modo, in maniera che domani è un obbediente che non dice niente. E quindi è la filosofia. Quando capiscono che la situazione a te non ti va bene, già ti mettono nella lista, come si dice, nera, no? Quindi ho avuto questa violenza, allora io ho iniziato a rendere conto quanto una persona, quanto ti vuole bene, non ti fa male. Quando uno invece non se ne frega di te, ti fa del male, no? Quindi ho iniziato a rendermi conto di quanto è importante, e che le persone che ti vogliono bene è importante per una persona. Allora, poi mi è rimasto, vi faccio vedere una foto, delle donne che facevano il servizio militare con me. Allora, quando ero ad Asmara, queste tutte donne che andavano a scuola con me, erano tutte belle, dopo un anno totalmente erano trasformate delle altre persone che tu non riconosci, dopo un anno di servizio militare. Poi sono piccole, soprattutto adesso sono piccole che vanno ai servizi militari. Quindi quelle belle, quelle carine le fanno rimanere nel campo a servire questi generali. Quindi un generale ha 6-7 donne in suo ufficio, cioè per niente, cioè per dirvi per cosa lo usano, no? E queste cose mi sono rimaste sempre in testa, diciamo. Dopodiché sono tornato a casa io dopo la maturità, bla bla, ma vedevo che la situazione era difficile cambiarla. Cioè, per noi era molto difficile, quindi l'unica soluzione era trovare una soluzione personale e di scappare. Perché io gridavo in quel campo là, ma nessuno veniva a salvarmi, no? Poi dopo già ho visto che la cosa era molto grande, non potevo cambiare, l'unica soluzione era scappare da quel paese. Quindi sono entrato scappando in Sudan, e là ho iniziato a vedere delle persone diverse da me. Cioè, per dirvi, linguaggio diverso, la religione è tutto diverso, no? Quindi quando ero in Eritrea io pensavo solo, cioè con un pensiero molto piccolo, Eritreo, amico. Però quando ho attraversato un altro paese ho iniziato anche a capire che parli anche con un'altra persona, che è diversa, no? Quindi ho iniziato a pensare... è che non si può vivere solo con chi sei cresciuto, con chi, cioè, per dire, la terra appartiene a tutti, cioè, quindi tu puoi capitare, domani ti può capitare che è una persona diversa, no? E poi l'odio, la paura che ti trasmettono quando eravamo nel campo, per esempio, no? A noi dicevano quando facevamo il servizio militare, quando si è scappati in Sudan, guardate che là il paese è pieno di omosessuali, quindi vi fanno del male, cioè ci dicevano così. Quindi noi avevamo immagine del Sudan, che è un paese pieno di omosessuali, violenti, è quello, no? Io avevo questo concetto per dire anche. Anche quando è importante, come lo educa un ragazzo, cosa lo racconti a una persona. Se tu lo racconti delle cose sbagliate, delle cose cattive, lui cresce con quelle idee. Quindi io del Sudan cosa avevo? Che un paese è pieno di omosessuali. Quindi la notte, quando siamo andati a dormire in campo, eravamo tutti ragazzi, siamo detti adesso siamo in Sudan finalmente, però è un paese molto pericoloso. Quindi dobbiamo dormire tutti e guardando uno l'altro, perché pensavamo che chi passa è un violente, un omosessuale, no? Però non è stato così, per dirvi. In quel momento per me era importante che qualcuno mi sorride proprio, che mi dà un sorriso, perché in quel campo di militare io già ho avuto delle mie esperienze cattive, no? E quindi mi mancava qualcuno, cioè, non avevo fiducia, cioè, avevo paura di tutte le persone. Quindi cercavo qualcuno che veramente mi sorride, no? La cosa che io adesso faccio, per dirvi, in Italia, e magari lo dico dopo, quando arrivano i profughi eritrei, ovviamente ci chiamano di notte, io non dico di no, vado, perché capisco la loro situazione. Loro non si fidano di nessuno, perché da vari violenze che passano, tu non ti fidi di nessuno. Almeno ti fidi di qualcuno che parla la tua lingua, no? Perché per loro dare un sorriso veramente è, vuol dire, chiamare da un mondo cattivo a un mondo che si può vivere. È un sorriso per uno che ha viaggiato mesi via mare, veramente è molto, molto importante. Quindi là cercavo veramente qualcuno che mi sorride, perché non, cioè, sono abituato, per dire, come vi dicevo, stare vicino alle persone. Sì, qualcuno comunque ci ha aiutato, ci ha dato una mano, e è stato un esempio buono, perché uno aveva capito che la nostra situazione, ci ha portato a casa sua, ci ha dato un po' di vestiti, ci ha portato fino al centro di accoglienza, bla bla. E quindi di quella persona a me mi è rimasto sempre adesso una cosa, cioè, dentro mio, per dirvi, perché è una persona che mi ha aiutato nel momento che io cercavo qualcosa di bene, di buono dagli uomini. Comunque siamo arrivati nella capitale, perché non riuscivamo, sì, vivere nel territorio dove c'è questo centro di accoglienza, non si poteva vivere. Anche da là, semplicemente io, se trovavo una vita come avuta a Bologna, io sarei rimasto nella capitale, perché io quando sono uscito dall'Eritrea sono uscito solo per allontanare un po' dal male che mi circondava, ma non perché cercavo l'Europa o perché cercavo l'America. Però ancora nella capitale non abbiamo avuto questa accoglienza, perché prima di tutto è la politica, è la cosa che guida del paese, diciamo, no? Possiamo essere tutti buoni, ma se non ci aiuta il governo o la politica, alla fine è un po' difficile. Quindi nella capitale del Khartoum c'era questa cosa, che il governo sudanese ogni tanto rimandava gli eritrei della capitale del nostro paese, no? Perché questi due regimi sono amici, diciamo. Quindi noi, anche se qualcuno, ci trovavamo qualcuno che ci ospitava a casa sua, però se uscivamo per la strada, se la polizia ci becca, quello non era in grado di salvarci. È per dire che anche la politica è molto importante, però se la politica viene guidata solo dai capi, da chi governa, è difficile. Magari adesso io, come si dice, dall'Italia, se iniziano a respingermi, io ho la speranza che qualcuno di voi esce per dire no, questo ha il diritto di essere in Italia, quindi non potete mandarlo via, no? Quello che dico è, le persone valgono molto, il popolo vale molto, però se il governo decide solo e la gente non vale niente, è difficile vivere in un paese, per dirvi. Per quello che io credo, e vado a parlare nelle scuole, cioè vado a parlare dove c'è la gente, perché credo che alla fine la decisione deve essere tutti insieme. Cioè, ci vuole, diciamo, il cuore delle persone in questa terra, non ci vuole solo chi governa, chi conta i conti, per dire. Quindi da là, anche dal Sudan, come vi dicevo, anche se c'erano qualche persona che, cioè, qualche buona persona, però la politica era quella più forte e quindi noi non avevamo la sicurezza, siamo partiti verso la Libia, no? In Libia sono stato in prigione, sono scappato dalla prigione per quei miracoli, no? A un certo punto sono stato nascosto nel deserto per un giorno e mezzo, perché sono scappato venerdì sera, sono stato tutta la sera venerdì e sabato in un buco così. Sono uscito per caso da quel buco, ho visto un libico che passava, no? Passava questo libico, allora io mi sono spaventato e ho detto: ciao, come sta, come ne sta? Io lavoro in campo, adesso sono qua, sto riposando, bla bla. Questo libico non mi ha sorriso, mi ha fatto spaventare. Non mi ha sorriso, per dire. E mi ha detto: però stai là tranquillo, non preoccuparti, tranquillo, intanto puoi stare dove vuoi. Però io non mi fidavo di quello, quindi ero spostato dal posto dove era nascosto prima. Dopo qualche minuto la polizia si è arrivata direttamente nel posto dove ero io, no? Già in prigione, nel viaggio, tutti i libici mi hanno trattato male, no? Adesso, per dirvi, io ho delle immagini e neri dei libici della Libia, perché in Libia nessuno mi ha fatto del bene. I trafficanti, quando salivo nel gommone, mi hanno trattato male, e questo mi ha spiato nel momento più delicato della mia vita. E quindi adesso della Libia io non mi è rimasto niente di buono, per dirvi, no? Comunque siamo partiti perché in Libia non si poteva vivere, siamo arrivati in Italia, no? Solo che la differenza che io ho notato è: noi quando entravamo dalla Casella, che è la prima città del Sudan, entrando dall'Eritrea fino nella capitale, ci hanno portato due camionisti. Questi camionisti, per farci entrare nella capitale, cosa hanno fatto? Hanno pagato alla polizia, perché noi eravamo clandestini. Questi due camionisti hanno pagato il loro, hanno corrotto il loro polizia per farci entrare, perché per loro valeva di più il nostro arrivo che, come si dice, che corrompere loro, no? Quindi loro hanno pensato che è importante che noi entriamo nella città, invece che, come si dice, corrompere a questo. Uno se sta dando la, cioè sta facendo una corruzione, comunque non è bello per un paese, no? Però hanno paragonato con la nostra situazione, loro hanno preferito corrompere la polizia e farci entrare nella loro terra, no? Però noi, quando eravamo nel mare Mediterraneo, il nostro gommone è stato spento per una notte. E c'era una donna con noi, una mamma, che ha pianto tutta la notte perché aveva il suo bambino. E quindi si sentiva in colpa perché ha portato il suo bambino a morire. Quindi tutta la notte lei ha aggredito, piangeva: mia figlia, mia figlia, mia figlia. Mentre noi gridavamo la disperati, c'erano dei pescatori che passavano vicino a noi e noi chiedevamo aiuto disperatamente: aiutaci, aiutaci, aiutaci. Questi pescatori non ci aiutavano, scappavano. La differenza che io ho notato: questi sudanesi hanno corrotto il loro stato per farci entrare, e questi stanno scappando. Cioè, ma dove sto andando io, in quale continente cattivo? Perché io pensavo è che tutti eravate così, che non avete la cultura di dare una mano mentre uno stava negando. Ma in realtà non è così, perché questi pescatori avevano paura della legge. Se aiutavano un clandestino in mezzo al mare venivano puniti, no? Quindi lasciavano morire la gente. Immaginate i pescatori quante persone hanno visto morire, magari quando tornano a casa non raccontano. Ma io sono sicuro che i pescatori che pescano nel mare Mediterraneo hanno visto tanti morti con i suoi occhi, perché noi eravamo già a morire, il gommone entrava l'acqua, era già rotto, questi facevano finta di non vederci e scappavano. Quindi io pensavo: oh, sto entrando in un continente buio, cioè potevo stare in Sudan veramente, perché pensavo così. Poi non è così, perché la giornata non era finita. Comunque dopo, con l'aiuto della guardia costiera, siamo arrivati a Lampedusa. Anche là ero curioso, io ho detto: questi bianchi che mio babbo raccontava, che erano tutti buoni e tutti, perché e mio babbo è molto credente, no? E quindi una volta gli dicevo, ma babbo, perché noi siamo neri, loro sono bianchi, poi sono ricchi, bla bla. E lui mi ha detto una volta, guarda Abraham, mi diceva, c'era un uomo una volta con due figli. Questo uomo aveva questo vizio che beveva l'alcol, no? Quindi ogni sera tornava a casa ubriaco, aveva due figli. Una sera è tornato a casa ubriaco, questi due figli, uno ha riso, cioè ha riso perché suo babbo è caduto, l'altro invece è andato a recuperarlo perché suo babbo era caduto, no? E quindi ha detto il babbo, a chi ha recuperato, ha detto tu diventerai bianco, tu diventerai, comanderai il mondo, ti diventerai ricco, diventerai quello. A quell'altro che non ha recuperato invece, ha detto tu diventerai nero e diventerai sfortunato. Allora io credevo così, mio babbo veramente crede così, Non so adesso in questi pochi anni se è cambiato, però credo così. Noi neri siamo cattivi, sfortunati, e bianchi non è così, no? Quindi arrivo a Lampedusa e io dicevo, questi bianchi come saranno? Adesso voglio vederli, no? E siamo arrivati là, la prima cosa che facevamo era il punto digitale, no? Cioè perché c'è il cancello, tu entri, all'entrata del cancello, prima cosa che ti fanno è il punto digitale. Della polizia alla polizia. Abbiamo lasciato il porto digitale. E sì, se parliamo un po' a livello anche legge, no? Perché come vi dicevo, la politica deve essere saputa e votata da tutti insieme, no? C'è questa legge che si chiama la legge di Dublino, no? Che questi 27 paesi europei hanno firmato, che entra il primo, cioè la prima persona che arriva in Italia deve rimanere in Italia, perché l'Italia è dentro l'Europa. La persona se arriva in Grecia deve rimanere in Grecia, in Spagna, no? Ma questa legge io non vedo così tanto corretta, perché e molti passano dall'Italia, dalla Grecia, alla Spagna, al primo paese, no? Quindi vuol dire non sono a pari, cioè magari 5% arriveranno in Svezia e molti devono rimanere in Italia, no? Però dove eravamo, cioè dove era la gente quando si è decisa questa legge? No? Vuol dire che tutti devono rimanere in Italia o in Spagna o in Grecia, però se ti vedi un attimo e dici, ma no, io sono in Italia davanti a mare Mediterraneo, vuol dire che tutti devono tenere lei, però non so, qualcuno l'ha firmato, anche questa legge, dice, non mi trovo corretto comunque. Comunque dopo siamo entrati là, la prima cosa che hanno fatto è che hanno iniziato a lavarci con la cartuccia, no? Con la canna, no? Cioè da lontano, cioè proprio con quella cosa, no? Allora ti sembra come lavare un cavallo, no? Cioè, quindi già ti senti come troppo proprio staccato, no? Va bene, tanto forse la loro cultura non lo so, perché quindi abbiamo fatto la doccia, qualcuno da lontano faceva così, ci ha lavato, e poi ci hanno chiesto se avevamo qualche malattia, qualcosa, no? Allora io sì, ho detto mi faceva male qua in questa zona là, ho detto sì mi faceva un po' di grettini, un po' di qua di là. Pensavo che era un dottore che mi visitava, no? A un certo punto è arrivata una dottoressa, mi dice ti visito io, no, come fare adesso davanti a questa dottoressa? Solo che questa era sorridente, questa dottoressa, no? Cioè, e per dirvi quanto è importante a una persona sorridere, no? Quindi in quel momento io cercavo qualcuno che mi dà un po' di simpatia, no? Quindi questa, anche se era femmina, io non sono mai visitato da nessuna femmina, però era convincente, che mi ha fatto un po' di sorriso, allora ho tolto i pantaloni volentieri, mi ha visitato, comunque tutto a posto. E poi siamo arrivati sì, a Caltanissetta, questo centro di accoglienza, no? E là eravamo chiusi per 2 mesi, no? Anche qua volevo dirvi, no? Io vi dicevo sempre, dobbiamo pensare alla larga, no? Non pensare solo a una cosa piccola, perché mia sorella mi diceva, quando io dicevo guarda che la situazione in Eritrea deve essere cambiata, questa situazione non possiamo vivere, qua 5 anni fa, quando tutti i suoi figli erano a casa con lei, erano piccoli, Io dicevo a mia sorella, la situazione in Eritrea deve essere cambiata. La dicevo a lei. E lei mi diceva, ma Abraham, che te ne frega te? Intanto è uguale per tutti. Cioè, se non viene, come si dice, non è solo per noi. È uguale per tutti, che te ne frega solo tu, dice. Poi, finché qualcuno non ci disturba a casa nostra, che te ne frega, mi diceva. No? Però adesso lei, due suoi figli sono venuti, rischiando la vita. Gli altri stanno venendo di scappare e rimarrà da sola. Però lei ci pensava solo una cosa piccola, no? Non capiva che piano piano arrivava i suoi nipoti, cioè i suoi figli. Mi diceva, che te ne frega, finché nessuno viene a disturbarci casa nostra. Io ho rischiato la vita. Cioè, non è un disturbo per lei. Cioè, e poi adesso sono passati 5 anni, ma nel frattempo sono venuti due suoi figli, rischiando la vita. Adesso tutti i figli volevano scappare, no? Però se mi ascoltasse lei un po', tutti insieme magari qualcosa si può fare, no? Quindi per dirvi, dobbiamo pensare un po' alla larga. Quando una persona arriva in Italia, questa persona deve essere, come si dice, ospitato, trattato bene, dato l'informazione giusta, no? Una persona che arriva, io sono arrivato in Italia come un bambino, pensate, che non sapevo niente. Se qualcuno mi insegnava a spacciare, io diventavo spacciatore. Se qualcuno mi insegnava qualcosa di buono, io sì, diventa buono. Se qualcuno mi insegna la cattiveria, diventa cattiveria. Una persona che arriva qua, veramente arriva con la testa vuota, più o meno, soprattutto sulla cultura che sta entrando. Quindi entriamo in questo centro di accoglienza per 2 mesi, nessuno è venuto a parlarci. Nessuno è venuto a dirci l'Italia è composta da 30-40 milioni di persone, l'Italia è così, l'Italia si mangia questo, in Italia la lingua questa. 2 mesi chiusi senza fare nulla. Siamo stati a Caltanissetta nel mio tempo. Questi 2 mesi, cioè, non so, non c'era qualcuno che aveva tempo, o qualche volontario, o qualcuno dello Stato che veniva a insegnarci. 2 mesi. Cioè, una persona che si interessa di qualcosa impara qualcosa, la lingua per un po' di comunicazione impara. Sono passati 2 mesi, nulla. E poi a livello legale invece, io scappavo dall'Eritrea, adesso come vedete, cioè il mondo, vabbè, tutti stanno immigrando perché ci sono vari problemi. Problemi in Siria, problemi in Afghanistan, problemi in Iraq, problemi... ma tanti problemi anche in Africa. Adesso molti considerano che i profughi sono solo quelli della guerra, ma in Africa ci sono tante guerre interne che non sono... Io per esempio non sono scappato dalla guerra, ma sono scappato da dittatori, no, da un dittatore. Quindi quanti paesi africani sono sotto dittatore adesso? Quanti paesi africani sono minacciati dai terrorismi? No? Quindi non sono quelli siriani, va bene, quando lo dice, ieri dicevamo la Merkel, dice che i siriani li ha accettati. Allora queste cose io per esempio guardo in 2 lati, un po' come positivo, perché la Merkel sta dando un po' di valore a queste persone, no? Dicendo, queste persone possono contribuire qualcosa. È un po' più un po' di discriminazione che vuole solo i siriani, quelli e quegli altri, però è anche importante che lei pensa che questi hanno qualcosa in testa che contribuiscono per la Germania. Questo è un pensiero, non è cattivo. Lasciando l'altro, che perché devi selezionare solo quelli, perché devi guardare alla larga, anche l'Africa c'ha tutti i suoi casini, i suoi disturbi, non è solo i paesi in guerra visibili che le persone possono venire, l'Africa c'ha tutti i suoi dittatori, tutti i suoi guerri, tutte queste cose. E quindi se torniamo al diritto di asilo, io ho presentato la mia domanda perché scappavo da questo regime. Se tornavo in casa, sicuramente non so dove devo andare, sicuramente mi mettono in galera, mi fanno quelli che vogliono. Quindi ho il diritto di asilo in Italia, come status di rifugiato, no? Però in quel campo, da tutti gli eritrei che abbiamo presentato questa domanda, forse 5 hanno avuto asilo politico, molti altri umanitari. Umanitari, che è un permesso che va per un anno, e cioè, quindi anche quando tu vai a cercare lavoro nessuno ti dà, perché il tuo permesso vale un anno, dopo un anno non sai neanche se ti rimani in Italia, se viene cacciato, se viene... Però se tu fai un ricorso, 100% vinci asilo politico. Però sanno benissimo che io vengo da un regime, non ho mai avuto, cosa vuol dire l'avvocato, cosa vuol dire diritti umani, cosa vuol dire quello, cosa vuol dire quell'altro, quindi sfruttano la mia debolezza. Se fosse adesso, io avrei fatto un avvocato, avrei vinto tranquillamente un asilo politico, no? Perché nella legge c'è scritto, cioè uno scappa dal suo paese per vari motivi, o per la guerra, o per le sue idee politiche, o per motivi di sesso, o per la religione, ha diritto di status di rifugiato. E io ero dentro di questo criterio, no? Però non mi hanno detto, intanto loro sanno che io non so. È la cosa, no? Anche questo è una violazione di una persona debole, perché non lo sa il suo diritto, no? Quindi noi eravamo contenti di avere questa carta, non abbiamo fatto ricorso perché non conosciamo cosa vuol dire fare ricorso, cosa vuol dire a dire di no, e abbiamo tutto preso umanitario e siamo arrivati giù su, diciamo, in Italia. E il controllore ci ha fatto scendere, quindi per dirvi, no? Siamo andati alla stazione senza sapere una lingua, due parole. Sono stato in Caltanissetta 2 mesi chiuso, non conosco mai la Caltanissetta, non ho mai imparato la lingua. Siamo arrivati a Caltanissetta dopo 2 mesi alla stazione senza dire come si fa a prendere un biglietto del treno, no? Quindi sarebbe meglio che in questi centri di accoglienza, subito da quando arriva una persona, se tu lo sai che sta per 2 o 3 mesi, insegnalo almeno la lingua, no? Dillo qualcosa, no? Siamo arrivati alla stazione, abbiamo preso il treno, non avevamo il biglietto, e il controllore ci ha detto, vi faccio scendere al nord, quando arrivate al nord, va bene, fai te. Quindi è una persona buona, no? È una persona che ha avuto il cuore, non ci ha lasciato in mezzo al buio, là, perché aveva capito bene la nostra situazione, però se beccava nella legge, però sta violando qualcosa. Noi non avevamo il diritto, avevamo il documento, però non avevamo biglietto, lui non ci ha lasciato in mezzo alla strada, ci ha accompagnato fino a Bologna, ci ha fatto scendere a Bologna. La stazione di Bologna per me era un caos totale, New York proprio. Adesso che vedo non c'è niente, 2 autobus per gente. All'inizio invece, comunque siamo usciti dalla stazione e poi siamo andati verso l'autostazione, eravamo in 3. La prima cosa che io ho osservato era una coppia che litigava all'autostazione, ma litigavano fortemente. Quindi noi siamo messi a fermare, dice, ma anche i bianchi litigano tra di loro. Ma è litigo forte, no? Perché volevano, poi da noi, per dirvi, quando tu inizi a fare così, parlare così aggressivamente, lo dai uno schiaffo, finita. Questi parlavano così fortemente, ma mi dicevamo, oh, qua finiscono male, guardate. Noi eravamo tutti e 3 che a guardare così. A un certo punto il ragazzo se n'è andato e la ragazza si è rimasta. Dopo questa ci ha preso con noi. Dice, cosa guardate, cavoli fatto, bla bla. E noi siamo messi a scappare. Siamo scappati verso la mia indipendenza. Perché siamo scappati? Perché in Sudan e in Libia non si guardano le ragazze in faccia. Perché gli uomini sono gelosi. Quindi tu appena incontri una donna devi inchinare la testa, non devi guardarla, no? Quindi noi abbiamo pensato così, oh, questa adesso ti condanna. E siamo scappati, però semplicemente avevamo osservato la cosa, non è che abbiamo fatto niente. Siamo scappati verso l'indipendenza, adesso comunque mi fa ridere. E poi era gennaio, faceva un gran freddo e non sapevamo dove andare. La prima cosa che ti viene in mente è che i vecchi tuoi fratelli dove sono? Quelli che sono partiti prima di te. L'unica cosa per intracciarli era internet. Andare internet a cercarli dove erano. Quindi siamo andati al call center con qualche centesimo in tasca e avevamo scritto, noi siamo a Bologna e voi dove siete, cosa fate? E questi mi hanno detto che noi Abraham siamo in Svizzera, vieni in Svizzera, cosa stai facendo là in Italia? Va bene, allora come posso venire? Adesso ti mandiamo i soldi, tu vieni. Loro mi hanno mandato 125 euro. Quindi io sono andato a ritirare da Western Union con il mio documento. Quindi prima cosa legale che io ho fatto da quando sono uscito dall'Eritrea, tutti i soldi che sono passati erano tutti legalmente. Questa volta invece sono arrivato dalla Svizzera a 125 euro. Io sono andato a ritirarli dalla banca, quindi ero contentissimo, perché ho fatto una cosa legale. E poi mi hanno detto di prendere il treno da Bologna, da Roma, per andare in Svizzera. sono partito da Bologna, poi me l'hanno detto, prendi il treno di notte. Allora io non capivo cos'è il treno di notte, cioè non ho collegato che era un treno che viaggiava di notte. Devo imparare solo questa parola. Ho ripetuto, sono andato a Roma, alla stazione, ho detto, voglio prendere il treno di notte. Dove? Per andare in Svizzera, dove? Ginevra. Oh bene, allora era mattina, aspetta fine sera. Ho aspettato alla stazione, ho preso il treno, dopo 6 ore sono passato da Bologna. Perché per loro, poverini, sono partiti da Roma, forse l'hanno capitato a Roma, anche a me hanno detto questo treno parte solo da Roma. Sono andato, sono passato da Bologna, sono andato in Svizzera. In Svizzera ho presentato la domanda di asilo e loro me l'hanno detto, non dire che sei stato in Italia. I miei amici, allora io ho detto non sono stato in Italia, non sono stato furbo, comunque magari sarebbe meglio che io se le dicevo stato. Sono stato in Italia. Tanto siamo scappati dall'Italia, dalla Libia, da qua. In Europa è difficile scappare perché siete troppo avanti. Ci hanno preso i pronti e non dovevo scappare. Quindi sono andato in Svizzera, io ho detto non ero in Italia e loro la prima cosa che mi hanno fatto è che hanno preso il pronto digitale. Dopo mi hanno interrogato 12 ore. Primo giorno 8 ore, secondo giorno 4 ore. Era un uomo cattivo così, con un interpreter. Mi hanno svuotato, ma sapendo che io ero in Italia, quindi il giorno dopo dovevo essere mandato in Italia. Mi hanno interrogato 12 ore, finché mi gira la testa proprio, con le domande, ma sapendo che il risultato era negativo. Quindi il secondo giorno mi hanno detto, quello della Caritas, perché è composto da 3 persone, quello delle Nazioni Unite, del Comune e della Caritas. Quello della Caritas mi ha detto, Abraham, guarda che siamo informatissimi di tutto il viaggio dell'Eritrea, però mi dispiace perché tu eri in Italia. No! Allora perché mi avete interrogato? Allora, questa cosa mi è rimasto in testa come cosa negativa, perché adesso quando uno mi obbliga di parlare, a me mi viene subito la rabbia. E mi viene sempre, mi torno indietro con la Svizzera. Comunque mi hanno rimandato in Italia, a Bologna, perché mi hanno fatto, sì, sono stato in prigione una notte in Svizzera, in prigione cattivissimo, e sono arrivato a Bologna. E a Bologna ero arrabbiatissimo, perché proprio era un periodo per me cattivo, buio proprio. E quindi, però avevo avuto un po' di amicizia anche là, quando eravamo in Svizzera. C'era questa signora che veniva a vederci, soprattutto di quelli che dovevamo essere respinti, bla bla. Avevo fatto questa amicizia un po', e questa me l'aveva detto, che guarda che se tu torni in Italia, io avevo qualche contatto in Italia. Ed è la Caritas di Bologna. Cioè, semplicemente lei forse è andata a cercare l'indirizzo in internet, e mi ha detto, questo è l'indirizzo quando arrivi a Bologna, e vai, e chiedi se ti aiutano. Ero al centro Bologna, ho chiesto tante persone se parlavano inglese e molti rifiutavano e mi dicevano no, non sapevo. E uno invece, un ragazzo che si chiama Riccardo, e mi ha detto che sì, sapeva parlare inglese. Quindi io ho fatto vedere questo indirizzo. Comunque abbiamo parlato un po', no? Cioè, a livello persone, no? Lui mi ha accompagnato fino alla Caritas e siamo rimasti in contatti con lui. Lui è la prima persona italiana con chi io ho fatto il dialogo. Siamo rimasti amici, per dirvi. Finora siamo amici. Poi la Caritas era pomeriggio, è chiuso, e quindi dovevo tornare il giorno dopo. Sono tornato e c'era la Francesca Tiberio. E lei mi dice, non so come aiutarti, però vieni con noi al mare, perché noi dovevamo andare al mare. E io dicevo, tu stai dicendo il mare, io cercavo altre cose, tu mi mandi ancora al mare. Poi tra l'altro venivo dal mare, che ho viaggiato per giorni senza vedere la terra, mi mancavano, quindi rifiutavo duramente. No, non voglio vedere il mare, non vado. E poi lei sì, mi ha convinto, dicendo, dai vieni, guarda che ci sono delle persone che ti conoscerai, ti piacerai. E poi c'era un ragazzo che si chiama Musi, è un eritreo. Anche qua vale molto, no? La terza persona, con chi parla la tua lingua, eh? E lei chiama un ragazzo eritreo, quella la conosce, Musie, avete visto quello che era con noi in quell'anno al mare, col Rasta? E lui mi ha detto: guarda che è importante, vieni al mare anche se non vuoi fare la doccia, cioè come se non vuoi fare il bagno, poi vieni, eh? Comunque siamo andati escluso, abbiamo fatto quella cosa là, no? Allora, quello è stato un momento per noi molto importante, perché abbiamo conosciuto, sì, tutte voi, no? Quindi c'erano delle persone con cui ti abbracciavi, cioè, come abitudine, per dirvi, io andavo a abbracciare tutti, no? Anche se qualcuno, adesso, cioè, io per esempio, dopo tante cose, adesso faccio fatica subito a abbracciare, perché a volte ti rifiuta qualcuno e dici, oh, rimani male, no? Però è stato un momento molto importante, perché con tutta la gente che era qua, poi è gente mista, no? Delle Caritas di qua e di là, quindi subito ho trovato un mondo un po' carino, diciamo. È stato importante senza altro. E poi siamo andati, sì, Giovanni, ho raccontato un po', è così. E Giovanni mi ha detto: andiamo in montagna. Va bene, andiamo in montagna, chissà questa montagna. Cos'è? Come sarà questa montagna? Siamo venuti a Sovere e poi a Sovere altra gente come voi, no? E anche quello è stato importante. Quindi è già iniziato a stabilirmi un po' con la mente, perché io la terra per me era un po' cattiva, no? Cioè, avevo perso un po' la convivenza che io ho avuto, perché già da 17 anni io avevo perso la convivenza normale, no? Da quando sono andato a fare il servizio militare non ho avuto una vita assoluta a ridere con le persone, a fare due battute, no? Però partendo dal mare a Sovere sono un po' tranquillizzato, diciamo. Poi siamo tornati a Bologna e avevo anche questa voglia di studiare un po', perché mio babbo, io la voglio tanto bene, e perché mi diceva: guarda Abraham, noi siamo stati sempre sfortunati, il tuo nonno mi ha fatto crescere da solo, andando di qua, andando di là, perché il suo tempo era così cattivo. Io ho lottato per la libertà, quindi non ho mai, per l'indipendenza non ho mai avuto, e tu sarai il figlio più fortunato, perché a me mi dicevano che l'unico che poteva rimanere in Eritrea con qualcosa ero io della famiglia, no? Solo che anche la situazione mia non è stata così, quindi anche quello un po' mi ha detto: sì, vabbè, adesso mi metto a studiare se riesco. La prima cosa che io ho fatto, ho chiesto la domanda se mi davano il mio diploma, no? Perché in Eritrea io avevo avuto il diploma, anzi un diploma, un sacrificio, perché un anno di sofferenza a fare il servizio militare per fare la maturità, potevo scappare prima, no? L'ambasciatore mi ha detto: tu sei scappato così legalmente, cosa stai chiedendo? Cioè, non ti diamo un tubo? Anche qua, no? Uno che dice: io va bene, tutti i profughi muoiono nel mare, lasciamo stare, muoiono nel deserto. Uno fortunato è arrivato in Italia, che ti dice: voglio studiare, tu non li aiuti, non dai una mano, no? Per dirvi quanto sono stupidi i nostri governatori, no? E questo poteva darmi una mano. Va bene, è passato quello che è passato, sei arrivato in Italia, adesso ti porto il tuo diploma, tu vai all'università, tanto domani diventerai, magari se non sei utile per l'Eritrea sarai utile per l'Italia. Doveva fare un uomo, di lavoro di un uomo, cioè, no? Però lui mi ha detto: tu sei scappato, quindi non ti diamo. Erano dei giorni, non sapevo cosa fare, ero un po' così. E poi dopo abbiamo pensato anche con Giovanni e con gli altri se si faceva una scuola veloce, pagando, bla bla bla. Un mio amico mi ha consigliato: vabbè, tu intanto scrivi alla scuola serale, poi vedi se ti piace, se non ti piace, poi vediamo. Sono iscritto alla Lini Valeriani. Anche là è stato molto interessante, importante. Se trovavo che erano dei compagni cattivi, dei compagni che mi odiavano o non mi volevano, io dopo due giorni avrei smesso la scuola. Perché per me in quel momento non è l'importante la scuola, di andare avanti. Per me era l'importante di trovare il mio agio, trovare il posto dove un po' considerato qualcuno, no? Alla scuola però ho trovato per fortuna dei compagni molto simpatici. Quindi dopo 3 settimane mi hanno votato rappresentante della classe. E poi è arrivata una lettera in casa e dice: se sei rappresentante della classe. Wow, non capisco neanche la lingua. come andare a parlare con il presidente, a presentare i problemi della classe, ecco. Però erano simpatici, non preoccuparti, facciamo tutti insieme, però tu sei rappresentante della classe. E già mi hanno fatto rimanere nella scuola, per dire la simpatia delle persone. Abbiamo fatto insieme 3 anni di cammino, sono diplomato, e per l'amicizia della parrocchia, cioè perché io ho trovato, per dirvi, una famiglia, se no non sarei rimasto in Italia, avrei provato altre cose, avrei tentato di andare in altri paesi, però ho trovato un po' la famiglia e sono rimasto a Bologna. E poi mi piace anche la mia gente, cioè, sicuramente a me piace, per dirvi, adesso è cambiato un po', non esiste per me un eritreo, un nigeriano, un somalo, cioè questo ho accumulato dopo anni di amicizia, di varie età, no? Però prima cosa, quello che mi viene mai in mente, andavo a parlare con la gente, con la gente eritrea, con la gente che parla la mia lingua. Andavo in centro e cercavo di, cioè, trovavo dei ragazzini piccoli, no? E andavo a parlarli. Solo che questi scappavano, no? Cioè, magari dopo 2 battute allontanavano, no? Ma sono dei miei connazionali, Però sono nati e cresciuti qua. E dicevo, ma questa gente scappa da me, cos'ha? Sono cattivi, sono razzisti. Forse perché io sono arrivato via mare, sono nati qua. Però piano piano ho scoperto che loro non capivano la lingua. Io non capivo l'italiano, loro non capivano il tigrinio. E si sentivano un po' così, no? Cioè, non sanno cosa dire, allora preferivano scappare. Ma ha detto, allora come si può fare? Adesso con questa lingua, cioè, che, come si dice, ci separa, non riusciamo a comunicare, cosa dobbiamo fare? Allora facciamo qualcosa. Ho iniziato una scuola per questi bambini che sono nati in Italia, a Bologna, no? Sono andato a parlare nella chiesa, ho proposto ai genitori se io insegno la lingua, gratuitamente, gratis. Quindi per 2 anni ho insegnato a questi bambini. È una soddisfazione per me perché sono molto simpatici. Prima cosa, mi insegnavano l'italiano, io insegnavo il tigrinio a loro. Quindi poi ci devi fare un sacco di pazienza perché i bambini che... Prima di tutto questi bambini non ci conoscevano neanche. Uno abitava di là, l'altro di qua, l'altro. Quindi si è nato un punto di incontro. E poi la soddisfazione è che alcuni sono svelissimi, quindi svelti, imparano bene. Quindi quando tu vedi che scrivono, parlano, cioè, ti dà anche una soddisfazione. E poi anche è stato un incontro tra di loro, diciamo, è stato molto interessante, bello, ho fatto per 2 anni, è solo che il dialogo tra io e il genitore era un po' diverso, perché loro ammiravano il presidente, nella loro chiacchiera, oh il nostro presidente, guarda che miracolo, io scappavo da quel presidente, non vedevo l'ora che crepa, e questi parlavano bene di lui. I genitori di questi bambini, però io dicevo, vabbè, adesso non lo dico la mia, perché sennò tra un po' la scuola si interrompe, no? Quindi ho sopportato per 2 anni questa cosa. Un giorno dicevano che il presidente era morto, hanno fatto questa boiata, ha inventato lui, per 1 mese si è nascosto dalla televisione, perché noi abbiamo il giornale unico, no? Dello Stato, la televisione dello Stato, la radio dello Stato, quindi cioè la prima cosa che ti fanno vedere è il presidente è andato a pisciare di qua, ha fatto quello, ha fatto quell'altro, no? Quindi se sparisce per 2 giorni è uno scandalo, quindi si è nascosto per 1 mese, allora chi faceva festa, chi rimaneva in casa chiusa a piangere, e lui ha fatto questo film, no? In un certo punto io non credevo che era morto, sicuramente, perché cioè, non hanno detto i grandi media, tipo SN, come si dice, CNN, Al Jazeera, non hanno detto. Solo questi media locali, no? Quindi si capiva che era una boiata. Allora, un giorno hanno chiamato un'assemblea, tutti eritrei che vivono in questa regione, in Emilia Romagna. Va bene, anch'io sono andato, perché pensando che è un'assemblea della gente, che uno parla, l'altro... siamo andati in questa assemblea grande... Sono arrivati 2 giornalisti dall'Eritrea, la televisione è così puntata, e non era assemblea, è una propaganda pura. Arrivo col microfono e dice, signora, tu come ti sei sentita quando il presidente è morto? Hai sentito morto? E gli dice, io sono chiusa in casa a piangere 2 settimane. E poi la televisione che trasmette in Eritrea, no? E girando è arrivato anche a me, pensando che, essendo io sono insegnante dei bambini, quindi ero a favore del governo. Arrivato da me dice, e tu come ti sei sentito? Magari se la crepava. Allora si è nato un casino in quell'aula. Noi dicevo, guardate che state prendendo in giro la gente. L'ho detto così sinceramente, no? Questa è una presa in giro alla gente che ha lottato per 30 anni per l'indipendenza. La gente che ha dato tutto la sua vita per migliorare del paese, questa è una presa in giro. E quindi chi filo governativo, chi è mandato, volevano mangiarmi vivo in quella sala là. E chi diceva lascia stare, chi diceva no, buttalo, fai. E là hanno scoperto che io avevo delle idee diverse. Allora mi hanno detto che la scuola io non dovevo più andare a insegnare. L'ho detto io, va bene, la scuola non è importante che io ci vada o non ci vada, però deve rimanere, che la scuola deve continuare. Non dovete chiudere, se siete sono dei scemi, siete scemi se la chiudete la scuola. Trovo io insegnante per voi, se volete che va avanti la scuola. Comunque la scuola va avanti, sta andando avanti, dei bambini, anche se i bambini hanno protestato duro all'inizio, perché volevano che io vado a insegnarli. E dopodiché io non riuscivo a cambiare da dentro. No? Perché il mio obiettivo era piano piano con tutta la gente insieme cambiare la situazione, però ormai sono scoperto, abbiamo detto allora creiamo qualcosa di diverso, creiamo un movimento con chi ci crede come crediamo noi. Quindi abbiamo iniziato incontrarci 5-6 persone sotto la doccia. E poi nel giugno 2012 abbiamo fatto una manifestazione grande a Bologna. Cioè, guardate che è una prima manifestazione in Italia contro il regime. Perché il regime l'Italia è a casa sua, eh. E qua c'ha di radici proprio profondi. Per anni è stato sostenuto, è ospitato nella villa di Berlusconi. Perché è uno, non lo so, c'è la storia profonda di traffico di tutto tipo, capito? Quindi la prima manifestazione l'abbiamo fatta a Roma, a Bologna. Sono arrivate tante minacce, tante cose. E poi questi sono andato a parlare con i miei genitori in Eritrea. Che io devo smettere quello che sto facendo. La prima telefonata, quando io ho chiamato per salutare per i miei genitori, e i miei genitori hanno protestato duramente dicendo di smetterla questa cosa. E io dicevo, sono stato duro anche io con quello, ha detto, io sono scappato dall'Eritrea. So, io non ti ho detto ciao perché io non ho salutato i miei genitori, spero che io un giorno che la vedo prima che loro muoiono, perché io non l'ho salutati, perché decidevo, cioè prendevo una decisione forte. Quindi la mamma preferisce che il figlio muoia con lei invece che provare a morire, è difficile, no? L'ho detto, guarda, se io morivo cosa dicevi, cosa potevi dire? Se io rimanevo nel deserto, cosa potevi dire? No? Quindi ha affrontato questa cosa senza condividerti, ma io volevo che questa cosa finisca. Tanto adesso stanno uscendo tutti i nostri nipoti, cosa volete? Voi avete 60 anni, non avete paura di andare in galera, siete già anziani. Ho detto così. Vabbè, loro mi hanno detto per favore smetterla, io non lo smetto, però dopodiché loro non sono andati a disturbarli. Anche i miei genitori, per dirvi, vivono senza diritti in Eritrea. Hanno tolto tutti i diritti che avevano i miei genitori giù. Però, e vabbè, non sono andato a spararli, per dire. E poi la cosa si è diventata grande. Abbiamo creato un altro movimento a Milano, a Roma, a Genova, a Firenze. È diventata un po' grande, no? Si chiama Coordinamento Eritrea Democratica. Adesso, cioè, più o meno, sta andando abbastanza. Cioè, ancora siamo giù, però bene. Però io ho notato molte differenze. 4 anni fa e adesso. Prima magari io avevo tanta voglia che il regime cade da un giorno all'altro, no? Però adesso mi rendo conto che meglio cambiare la società che cambiare il regime subito. Perché veniamo da una storia, siamo stati colonizzati per anni e poi 30 anni di colonialismo, la guerra con l'Etiopia, tanto l'Etiopia aveva conquistato, quindi la gente che è stata colonizzata. E poi 20 anni di dittatura. Allora, nella mentalità delle persone siamo molto lontani dalla convivenza pacifica a livello di, cioè, con la democrazia, capito? E quindi è difficile metterci d'accordo 80 eritrei in aula tutti insieme, no? Però rispetto a 4 anni fa adesso molto è cambiato, perché una volta abbiamo fatto l'incontro a Bologna, c'era venuto anche Giovanni, sono venuto a disturbarci, te lo ricordi, la comunità vecchia è venuta a distruggere tutta l'assemblea che abbiamo fatto, perché loro credevano che anche in Italia uno non ha il diritto di esprimere, di dire la sua. Quindi c'è gente così che non capisce cosa vuol dire i diritti di una persona individuale, e come fai a aspettare il cambiamento? Quindi il nostro lavoro è svolgere queste cose, consegnare delle lettere, delle, come si dice, dei volantini, cose con scritto tutti i diritti delle persone, i diritti umani, la convivenza pacifica, la costruzione, bla bla bla. E ho visto dei miglioramenti non pochi, diciamo. Adesso le signore che ci insultavano 4 anni fa, adesso dicevano: avete ragione, noi che eravamo sbagliati, no? E stiamo andando abbastanza, sì, non male per dirvi. E poi l'altra cosa è che il paese è svuotato, no? Quando dicevamo e noi e gli altri, io ho quasi finito, dopo magari se abbiamo delle domande possiamo sviluppare le cose. Per me gli altri sono le persone come la palla, no? Sono due squadre che giocano a calcio. C'è la palla in mezzo che uno calcia dall'altro e l'altro calcia di là, no? Quindi adesso se c'è la guerra in Siria, no? Assad è là e noi siamo qua, diciamo, la Germania è in Germania, no? Quindi Assad è un'altra squadra e l'Europa è l'altra squadra, no? Ma i vittimi sono i profughi. E quelli sono e gli altri sono quelli, per me, perché parliamo solo di quelli, non esiste altro, per dire, è l'altro. E quindi l'Eritrea adesso, siamo usciti quasi 2 milioni di giovani da quel paese piccolo, no? Molti sono giovani, il paese diventa sempre povero, perché i giovani che escono, quelli che dovevano lavorare, dovevano contribuire a qualche cosa. E poi arrivano qua. Non dico è tutto negativo per il paese che stanno ospitando dei giovani, no? Questi giovani prima o poi lavoreranno, un giorno troveranno un lavoro, contribuiscono a qualcosa in questo paese. Però l'altro paese sta svuotando a livello economico e anche a livello di crescita, no? Di gente. Però io non riesco a far finta questa situazione, perché c'è gente che io conosco che muore, no? Ti contattano in Libia, ti contattano in Sudan, o magari sono parenti più lontani, o magari sono nello stesso quartiere, ma non arrivano tutti in Italia, molti muoiono. Poi una volta anche che arrivano in Italia ne hanno bisogno un po' di aiuto, no? Queste persone adesso, come vi dicevo, la legge di Dublino non sta funzionando tanto, perché l'Italia non riesce a tenerli tutti, quindi la gente sta andando verso il nord. Ma per passare dall'Italia, come vi dicevo, arrivano stanchi, malati, eh? Quindi da 3 anni che noi tutti insieme stiamo sostenendo questi profughi in transit, persone di passaggio, però che sono persone che ne hanno bisogno di un po' di ospitalità, quindi da noi chiedono tempo, chiedono energia, chiedono l'affetto. Però io, come vi dicevo, è molto importante dare un sorriso a queste persone che vengono da un altro mondo, no? Quindi senza dubbio questo a me mi toglie tanto tempo, tanta energia, però lo faccio perché io credo è che le persone in difficoltà veramente hanno bisogno di un piccolo sorriso, no? E poi faccio parte di questa compagnia che si chiama Canteri Mitici, compagnia di teatrale, no? Perché io credo in questa idea, questa compagnia formata dai rifugiati, no? e questi, cioè come me e sono altri, facciamo teatro, sì, vari spettacoli. C'è un regista che si chiama Pietro Filerida e fa questo, sì, questo misteri con questi profughi, no? Rifugiati. Ma io dico, è importante che questa idea rimanga, no? Come, proprio come idea, che delle persone e che fanno qualcosa, contribuiscono, cioè, nella società italiana, no? La difficoltà che io ho adesso con gli eritrei, cos'è? Arrivano in Italia, a Bologna, in via Barberi, hanno creato un ghetto loro, quindi loro si sentono sicuri tra di loro chiusi. A un eritreo dire andiamo al cinema, dice, ma te sei matto, vai al cinema italiano, cosa mi interessa? Proprio si sentono sicuri tra di loro, isolati, da 6-8 anni qua e non parlano l'italiano. Quindi io sto facendo due cambiamenti, cerco due cose. Prima di tutto farla entrare la gente a mischiare tutti insieme, capire varie cose, no? In più, anche a livello politico, è la situazione che si cambia in Eritrea. Quindi sto frequentando questa compagnia che si chiama Cantieri Mitici e mi trovo molto importante, perché questi profughi veramente hanno un sacco di talenti, no? Quindi capisci che là tutti insieme si sentono valorizzati, hanno un sacco di talenti, un sacco di cose, però sono poche queste realtà, no? Uno là, nessuno è pagato, però viene, cioè fa volentieri, perché si sente considerato qualcosa, no? E contribuisce qualcosa anche di bello per la gente che ospita, la gente che è a Bologna. Quindi abbiamo lo spettacolo dal 12 al 17 a San Lazzaro. Vi invito anche se venite a vederci, perché abbiamo anche dei biglietti buoni per gli amici. Dal 12 fino al 17 abbiamo questo spettacolo. Sì, magari vedendo come idea, sì, anche a voi vi viene in mente, cioè, se è bello, non è bello, se è importante, non è importante. Per me è importante perché è bello stare tutti insieme, un afghano, un pakistano, un iraniano, un nigeriano, anche tutti insieme, ti senti che il mondo vero è quello. Dall'immigrazione, quello che io ho notato, con tutto il male che c'ha, il bello è che il mondo si sta mischiando. Se fosse io in Eritrea non avrei mai incontrato voi, non sarei mai messo con una italiana, no? Ma il mondo è vero, secondo me non è quello, solo che siamo separati perché è la distanza. Se ci vediamo invece, tutti possiamo stare insieme. Finisco, poi dopo svolgiamo, cioè sviluppiamo con, sì, dopo mi si fa le domande, siamo andare avanti.